Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 10 giugno del 2026. Questa cosa ve la devo raccontare in modo completamente diverso rispetto a quello che troverete su tutti quanti i giornali. Succede, partiamo dalla notizia per cui fa titolare la Repubblica, il ponte della corruzione. Il ponte della corruzione. Allora, di che cosa stiamo parlando? Intanto, ovviamente, la presunzione di innocenza, lasciamola perdere, siccome il ponte è una cosa che vuole Salvini, allora il ponte è sempre solo della corruzione. Ma che cosa, in che cosa consisterebbe? Ci sarebbe un ex presidente della Corte dei Conti, l'ex commissario della Lega vicino a Salvini in Calabria e un imprenditore. Perfetta, no? La costruzione. Tre persone che si sarebbero sentiti. E sulle quali ci sarebbe appunto l'idea di questa ipotesi corruttiva della Procura di Roma, lo vuoi? Stiamo molto attenti, ci sarebbe l'ipotesi di corruzione perché si sarebbero sentiti con questo giudice della Corte dei Conti, che oggi non è più giudice dei Conti dei Conti, e il giudice della Corte dei Conti, secondo l'ipotesi di accusa, sarebbe stato favorevole a votare sì a una delibera del vecchio CIPE che aveva previsto l'investimento sul ponte, e cioè una cosa che è venuta 6 mesi fa, tutti intercettati, cimici in macchina, i ROS, tutto questo. Ma voi dite, beh, ma come sarebbe stato corrotto? Sarebbe stato corrotto per votare sì alla delibera diciamo, del comitato intergovernativo. Benissimo. Come è finita la cosa? Hanno votato tutti quanti no, praticamente tutti quanti no, tant'è che quella delibera non è passata. Però uno dice tentata corruzione. Ma quale sarebbe stato l'oggetto della corruzione? Questo signore doveva diventare il presidente dell'antitrust e non mi sembra che sia stato candidato neanche diciamo alla presidenza del Rotary, questo presidente della Corte dei Conti. Sicuramente questi signori, perché ci sono intercettazioni, avranno sentito l'uomo della Corte dei Conti, avranno capito, cercato di capire che succede sul ponte, perché sapevano che la Corte dei Conti per motivi politici era ostile al ponte di Messina. Sanno che la Corte dei Conti, perché stanno facendo una riforma della Corte dei Conti, c'ha sui coglioni questo governo. Però il punto fondamentale, girano soldi? No. Hanno avuto incarichi? No. Hanno ottenuto quello che volevano? No. Perciò questa grandissima e straordinaria corruzione che i giudici già vedono e per cui c'è l'apertura di tutti quanti i giornali, è una corruzione che non ha né ottenuto il suo risultato, né ottenuto il pagamento, né ottenuto l'avanzamento di carriera dell'ex magistrato. Il tutto poi da verificare perché, come voi sapete, le intercettazioni lasciano sempre il tempo che trovano. Ci sono sicuramente il commissario calabrese di Salvini era interessato al fatto che il ponte si potesse? Certo che sì! Oggi leggo sul Corriere della Sera, che uno di questi signori, cioè il commissario, che cosa avrebbe detto? Il commissario commissario, l'interesse di Saccomanno, sapete quale sarebbe? Beh, è perché era convinto della bontà del progetto. Cioè, il punto fondamentale, che è una colpa, uno dei tre, qual era il motivo per il quale avrebbe fatto tutta questa cosa? Perché uno dice, ma scusami, vabbè, quello della Corte dei Conti l'avrebbero nominato da qualche parte. Non hanno nominato da nessuna parte. L'imprenditore cosa avrebbe avuto di vantaggio? Avrebbe fatto soldi, così genericamente. E il commissario di Salvini che avrebbe fatto? Beh, il commissario Salvini era convinto della bontà del ponte. Questa sarebbe la corruzione. Cioè, se io sono convinto della bontà di una certa cosa, non posso cercare di convincere le persone intorno a me, persino i magistrati della Corte dei Conti, di fare questa cosa perché è una cosa intelligente, ti spiego perché è buona, oppure tramare come avviene sempre anche nel CSM per la carica di qua, la carica di là, eccetera. Corruzione, cazzo! Corruzione sul ponte, mi fa venire il sangue al cervello perché questa cosa la metti in parallelo, prime pagine di tutti i giornali. Vi ripeto, Repubblica di oggi, Repubblica, il ponte della corruzione, un modo per non fare questo cazzo di ponte. Oggi mi sembra che ci sia Fuxas, che è un sinistro, intervistato da Laura Borselli, che spiega per quale motivo invece il ponte si deve fare. C'è Sallusti che ci spiega, adesso saranno tutti contenti che non si farà il ponte, sono gli stessi contenti che non volevano il Mose, porca di quella mignotta. Certo, anche lì c'era la corruzione, anche lì c'era Nordio, anche lì hanno arrestato le persone, c'erano dei soldi che giravano a dispetto del ponte di Messina, soldi, miliardi che giravano e furono fatte quelle indagini. Ma il Mose, grazie al Mose, oggi ci sono centinaia di volte che si è alzato e ha salvato la vita ai veneziani. C'è una generazione di veneziani che non conosce l'acqua alta. Ma il punto è un altro. Voi avete il primo, la devo rileggere perché me la dimentico sempre la stronzata, il ponte della corruzione, prima pagina di Repubblica. Sapete che cosa è successo 3 giorni fa in commissione Covid, dove è stata staccata una commissione da 210 milioni di euro, 210 milioni di euro per 1 miliardo di, 1,5 miliardi, un appalto di 1,5 miliardi, per un appalto di 1,5 miliardi di mascherine cinesi hanno dato una commissione di 200 milioni, 200 milioni, qui ci sono i soldi, e quelle mascherine cinesi erano tafarocche, le abbiamo buttate negli inceneritori, inceneritori. Grazie Gianfranco Fini, grazie a te per la tua donazione. Quindi noi stiamo dicendo che c'è una commissione Covid che ha trovato delle mascherine che tutti sapevano che non possono essere utilizzate e che gli hanno dato 200 milioni, ma lei dice hanno dato la commissione per portare le mascherine. Ieri, l'altro ieri, hanno interrogato in commissione un imprenditore in cui gli hanno detto: quanto hai pagato tu allo studio di Donna allo studio di Alpa dove c'è l'avvocato di Donna per fare la compilazione dei documenti per fare gli appalti? 500.000 euro. E che cosa ha fatto? Beh, ha uploadato i documenti, e per uploadare i documenti ci vogliono 500.000 euro, che sono, guarda caso, il 10% della commissione che ha preso dell'appalto che ha preso questa società. Abbiamo un altro avvocato, sempre dello stesso studio, Alpa, che prende, parlando con Arcuri, un appalto per il suo cognato da 18 milioni, e il cognato gliene restituisce altri 180.000, mi sembra, in commissione, in consulenze. Cioè, stiamo certificando attraverso la commissione Covid che le mascherine erano inutilizzabili, ma tu gli dai 200 milioni di provvigioni, che tu e le società gli chiedevi il 10% attraverso uno studio molto, molto vicino ad Arcuri, questo studio molto vicino ad Arcuri, perché si sentivano gli avvocati con Arcuri, faceva così, chiedeva il 10%, se gli davi il 10%, casualmente poi quelle società lavoravano, se non gli davi il 10%, casualmente quelle società venivano investite dalle attenzioni della Guardia di Finanza. Poi trovi un altro socio di quello studio che prendeva 18 milioni, il cognato prendeva 18 milioni e lui prendeva una consulenza dal cognato. E su questo dove cazzo è la Procura di Roma? Dove cazzo è? No, ve lo chiedo, perché siamo bravi sul ponte che fa schifo per motivi ambientali, non vogliamo farlo, e quindi c'è il commissario vicino a Salvini, che ovviamente sempre vicino a Salvini, che si informava se questa cosa funzionava con i magistrati, invece da stare zitto è buono, e qual era il suo vantaggio? È che lui credeva nel ponte. Dall'altra parte la stessa procura vede che ci sono degli avvocati che stanno nello studio di Alpa e con lo stesso criterio che usano per Salvini, si potrebbe dire che quegli avvocati erano nello stesso studio in cui c'era il Presidente del Consiglio, c'era stato il Presidente del Consiglio Conte, zitti, muti, 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 come se non fosse successo un cazzo. Oggi, difatti, i giornali che si chiamano Verità, Libero e Il Giornale se la prendono con Conte, perché Conte dice: se voi mi associate a questi avvocati, io vi querelo. E qui c'è il secondo passaggio della rassegna di oggi, cioè Conte lavorava per lo studio Alpa. Questi lavoravano per lo studio Alpa. Quando Conte è diventato Presidente del Consiglio, i fascicoli di Conte sono arrivati ad alcuni di questi avvocati. Lui poteva anche non conoscerli, ma stavano nello stesso studio, avevano lo stesso fax. I suoi fascicoli sono arrivati a questi signori. Voglio dire, c'è, almeno giornalisticamente, ma io sono sicuro che Conte non abbia preso un euro e non abbia fatto nessuna intromissione, non mi sembra nello stile dell'uomo, però c'è da dire che questi erano ex colleghi, erano nello stesso studio di Conte. Se dici una cosa di questo tipo, lui ti querela. Però, se il fatto riceve una querela dalla famiglia Minetti e Cipriani, quelli si mettono a piangere, quelli del fatto. Cioè, avete capito? Cioè, noi, se si dice qualche cosa su Conte, che voglio dire, non si può certamente dire che è un corrotto Conte, ma neanche lo penso, neanche lontanamente, però si può dire che stava in quello studio. Se dici questa cosa succede un fine di mondo, e giustamente lui querela, e io sono d'accordo con lui perché non è Conte, sono degli altri avvocati. Se invece il fatto si inventa le cazzate, l'avvocato morto, la famiglia adottiva, il figlio che non stava poi così male e poteva essere operato a Milano invece che a Boston perché diventano tutti quanti dei medici, del fatto, e la massaggiatrice dice loro delle cose e la stessa sera gli dice di non pubblicarle, loro le pubblicano perché era troppo tardi, poi fa una smentita e i Minetti e i Cipriani si incazzano, gli fanno una querela, apri di cielo la libertà di stampa. Cioè, se Conte querela noi, non c'è libertà, c'è libertà di stampa. Se invece quelli là che sono stati oggetto di una campagna mostruosa, peraltro dal procuratore Nanni, considerata falsa, cioè un procuratore della Repubblica dice che quello che scrive il fatto era falso, se invece loro vengono attaccati e querelati, una botta, 250 milioni, da Cipriani, che potrà essere un po' incazzato, uno che ha 3.500 dipendenti che gli dicono nel mondo che è un puttaniere, sua moglie è una mignotta, cioè gli hanno detto di tutti i colori e praticamente fanno bruciare vivo un avvocato. Beh, allora a quel punto lui non può fare un cazzo, deve stare zitto e muto. Quindi, se lui querela, è un affossatore della libertà di stampa. È una roba incredibile, incredibile. Così come incredibile, le ultime due cose che vi racconto: ha battuto una Apache, cioè una roba pazzesca. Cioè, uno degli elicotteri più sofisticati americani stava ovviamente pattugliando le coste di Hormuz, dove c'è tutto quel casino che voi conoscete. Bam! Abbattuto dagli iraniani, meno male che questi iraniani li avevano distrutti. E francamente, poi quelli là, allora questa notte hanno fatto un po' di bombardamenti gli americani in Iran, quindi gli iraniani non possono bombardare gli Hezbollah e si incazzano se bombardano gli Hezbollah, che sono dei nemici giurati di Israele. Se invece abbattono un elicottero americano che sta ad Hormuz, che non è esattamente casa loro, perché gli Hezbollah attaccano a casa degli israeliani, mentre l'elicottero americano sta a Hormuz perché stanno facendo una guerra e quindi gliela abbattano. Io non è che sono d'accordo sul fatto che abbattino un elicottero per niente, figuratevi un po' voi. E quelli giustamente rispondono, zitti e muti. No, francamente, queste purtroppo sono le terribili logiche della guerra. Però è molto divertente la CNN oggi ripresa da Farina sul Corriere della Sera, che ha citato quante volte Trump ha detto che eravamo close to, eravamo vicini alla pace, alla tregua, 35, 38 volte, quindi è quello che vi ho detto dal primo giorno di questa rassegna. Ormai neanche ve le racconto. Dite a Crosetto che c'è bisogno di soldati in Groenlandia. Vabbè, buongiorno Nicola e buon mercoledì. Oggi sto carico come una bestia. Ci sono momenti nei quali ci cadono le braccia ascoltando il male che riusciamo a farci da soli, dice Gianfranco Fini. Ultima cosa della giornata è stupenda: partono i mondiali di calcio in America e i mondiali di calcio in America non sono purtroppo questione che ci riguarda. C'è un pezzo della nostra, secondo me, della nostra generazione Z, come cazzo si chiama, che manco sa che cos'è il calcio, pensa che l'unico sport italiano sia il tennis, pensate un po' voi. Noi ci aggrappavamo a Panatta, a Roland Garros, loro però avevamo anche il calcio, loro non ce l'hanno più. Ma la cosa più divertente di oggi, ve la devo segnare, qua è arrivata una super donazione dal Cavalier Manfredi. Cipriani gli deve mettere in mutande, piccolo contributo per le spese legali della libera informazione. L'Iran è una storia molto più complicata di quel che si pensi. Next Sunday. Beh, io ti ringrazio e devo dirvi la verità che i 40.000 euro che ho pagato, che sto pagando per chiudere una transazione con i magistrati, ognuno di noi è querelato. Se io sono querelato dai magistrati, pago 40 sacchi ai magistrati, ci siete voi che mi date una mano e mi supportate, come i lettori del Fatto daranno una mano e lo supporteranno. E perché la causa da 40 sacchi che mi fanno i magistrati a me, come la considerate? Vabbè. Comunque, la questione dei mondiali si conclude perché oggi non potevo credere a me stesso. Perché di che cosa si parla? C'è un bellissimo pezzo di Danilo Taino dicendo l'Europa, l'Asia, il Medio Oriente oggi, che un tempo era considerato appunto Medio Oriente perché il punto di riferimento era l'Europa, oggi si chiama Asia occidentale perché il punto di riferimento oggi fondamentale è l'Asia, un po' come un tempo si chiamava Asia occidentale. Oggi si chiama Medio Oriente, ma non ce lo potremo più permettere perché il baricentro del mondo, spiega Taino, si è spostato dall'altra parte. Dopo i discorsi alti e belli di Taino, mi leggo Gramellini che mi spiega che per colpa di Trump ieri hanno perquisito allo studio, hanno azzannato praticamente, come annusato voracemente Cannavaro all'ingresso dello stadio di New York, perché lui, allenando l'Uzbekistan, ed essendo l'Uzbekistan un nemico di Trump, allora il poliziotto di New York prende il cane e gli fa annusare voracemente Cannavaro, allenatore dell'Uzbekistan. Così, come stava il cane? Mi sembrava Angelo. Come stava il cane? Stava annusando voracemente Cannavaro. Ed è colpa di Trump. Così come il somalo, l'allenatore, l'arbitro somalo, considerato il miglior arbitro dell'Africa, non gli danno il visto, lo tengono 11 ore in aeroporto e lo cacciano. Quindi cosa sta succedendo? Che Trump è talmente uno stronzo, è talmente cattivo, è talmente una bestia, che ha fatto sì che ci siano dei cani a New York che annusino voracemente Cannavaro e che all'immigrazione di di Miami fermino l'arbitro somalo e lo ricaccino a casa. Allora, siccome in America basta essere passati qualche volta per le frontiere, ti rendi conto come ti trattano da Trump o non Trump, cioè ti considerano anche una cosa piuttosto antipatica, ti considerano praticamente un invasore. Chi sei, dove vai, cosa fai, dove dormi, oltre alle minchiate, hai portato con te delle armi, hai portato dei liquidi esplosivi, hai portato una bomba, hai mai avuto atteggiamenti terroristici nel passato? Servono ovviamente semplicemente a far sì che se tu dici una bugia poi ti ammazzano dal punto di vista legale. Allora, se questa è l'America e questa America qua viene scoperta da Gramellini soltanto perché c'è Trump, veramente ti cadono le braccia anche in questo caso. Quindi mi spiace molto che sia stato annusato voracemente Cannavaro all'aeroporto di New York, francamente. Poi le cose importanti sono quelle del risico bancario, però sul risico bancario ne abbiamo parlato tante volte in queste ore, anche quelle come le tregue, finché non si conclude, finché, come ha detto giustamente, secondo me, la dea Kalì Giorgetti, lì vince il mercato, chi dà di più si porta a casa tutto il pacco. In questo momento il vero risico bancario è quello di Commerzbank, la banca tedesca, e oggi, ed è notizione secondo me importantissima, mi sembra solo sul Sole, è Unicredit tra derivati e azioni è dato al 54% di questa banca tedesca, cioè è sua. Insomma, è molto divertente le questioni finanziarie. 17, 18 e 19 luglio a Maratea, mi raccomando, ci sono voli che partono a Salerno, voli che portano a Lamezia, da lì c'è un treno diretto, poi c'è la macchina per chi abita da quelle parti e poi da Roma c'è un comodissimo treno Frecciarossa che in 2 ore e 40 ti porta da Roma a Maratea. Quindi chiunque volesse ancora prenotare, ci sono posti per le serate, per le masterclass è un po' più complicato, vediamo se poi qualcuno dovesse annullare la propria iscrizione, potremmo mettere qualche biglietto ancora in più per le masterclass, che si annunciano super divertenti come sempre. Ciao.